Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Come tutte le settimane, per parlare di economia abbiamo come ospite il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Max Tani. Max, grazie per essere ancora una volta con noi.
Figurati, grazie a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Max, iniziamo parlando di salari e gender gap. I dati raccolti dall'Australian Bureau of Statistics mostrano che i salari settimanali medi per gli uomini in Australia negli ultimi 5 anni sono cresciuti in media dell'1,6% all'anno, che è esattamente lo stesso tasso dell'inflazione media nello stesso periodo. Per le donne, invece, gli stessi salari settimanali medi sono invece cresciuti del 2,9% negli ultimi 5 anni e addirittura del 4,7% nell'ultimo anno. Come detto, questo contro una media per gli uomini dell'1,6%. Beh, ad un occhio inesperto i dati sembrerebbero mostrare che da un lato i salari crescono molto poco in generale, ma dall'altro che il gender gap a livello di remunerazioni si stia riducendo. Ma che cosa ci dicono davvero queste cifre?
Ci dicono tante cose, perché le medie fatte, diciamo così, dove prendiamo il numero di persone che lavorano, quanto guadagnano e le dividiamo per appunto se sono uomini o se sono donne, ci danno dei dati che possono essere veramente molto fuorvianti. Per esempio, perché non viene considerato se il tipo di lavoro che uno fa è un lavoro part time oppure no, per cui il fatto per esempio che abbiamo visto salari fermi per gli uomini è in parte spiegato dal fatto che ci sono più uomini che lavorano part time e quindi che lavorano di meno. Per quanto riguarda le donne, ci sono anche donne che impiegano più tempo nel part-time, per cui dobbiamo effettivamente andare ben oltre la media, che è un numero che può veramente essere molto fuorviante, per capire qual è la distribuzione, cioè quali sono i gruppi che tutti assieme fanno fuoriuscire questa media e capire che cosa è successo negli ultimi anni. E lì ti rendi conto che è assolutamente vero che i salari sono sostanzialmente fermi, è anche vero che ci sono dei piccoli movimenti perché ci sono più donne che arrivano sul mercato del lavoro e ci sono meno uomini che lavorano a tempo pieno, per cui in un certo senso il gender gap si sta chiudendo, ma si sta chiudendo per un artificio statistico, non perché le condizioni del lavoro siano migliorate. Donne che sono la maggior parte dei lavoratori in determinate industrie, per esempio in parte nell'educazione e soprattutto in nursing, hanno dei lavori che continuano a pagare meno dei lavori degli uomini. E quindi insomma, i problemi non è che vanno via semplicemente perché ci sembra che in media le cose vadano meglio, dobbiamo effettivamente andare a vedere il dettaglio di che cosa sta succedendo nei gruppi che compongono poi la popolazione.
Ma tu pensi che la differenza di salario tra uomini e donne, stiamo parlando di stessi tipi di lavori in questo caso, sia più un retaggio del passato e che magari col tempo vada proprio a ridursi per il fatto che per esempio le nuove generazioni, quelli che entrano adesso nel mondo del lavoro, non sono soggetti a questo diverso trattamento? Oppure no, esiste ancora?
Ma allora, il fatto che ci sia una legislazione che sostanzialmente ti proibisce di pagare due persone valori diversi per lo stesso tipo di lavoro o ci siano dei salari minimi ti fa capire che effettivamente in passato c'erano dei problemi. Quello che stiamo vedendo non è tanto una diseguaglianza perché gli uomini sono pagati diversamente dalle donne se fanno lo stesso lavoro, quello che stiamo notando è che c'è proprio una differente distribuzione di come uomini e donne vanno sul mercato del lavoro e molto spesso lavori che o sono pagati di più o hanno una traiettoria di carriera più semplice sono dei tipi di lavori che vengono principalmente affidati agli uomini. Però c'è senz'altro molto che si sta facendo per ridurre questa differenza e il fatto di cominciare a vedere, per esempio, che determinati board o determinati gruppi devono avere una percentuale minima di donne e soprattutto che magari si comincia anche a parlare di come poter aiutare le donne che vorrebbero lavorare ma non lo stanno facendo perché, per esempio, accudiscono i figli, e quindi aiutare per esempio a avere scuole per l'infanzia e non delle scuole private costosissime prima che un bambino possa entrare alle elementari, ecco, lì ci possono essere tante attività che magari non mettono una legislazione di eguaglianza di salari tra uomini e donne, ma possono aiutare a ridurre questo gap, perché ormai le università sfornano più graduati donne che uomini, siamo quasi a 6 dottoresse per ogni 4 dottori, per cui il mondo del lavoro continua a ricevere più donne, però ci sono delle cose che bloccano queste persone nel continuare ad andare avanti, e molto spesso non sono delle responsabilità dei datori di lavoro stessi, ma sono degli effetti collaterali, perché nel momento in cui tu vuoi avere una famiglia e qualcuno deve rimanere a casa, in gran parte dei casi questa è una donna, per cui per aiutare le donne a essere più valutate, diciamo così, nel mercato del lavoro, dobbiamo anche pensare a creare un ambiente che faciliti questo inserimento.
Max, questo per il futuro, ma torniamo al presente. Lunedì sono entrate in vigore le New Responsible Lending Guidelines compilate dall'Australian Securities and Investments Commission. Queste sono indicazioni agli istituti che emettono mutui sul che cosa prendere in considerazione quando analizzano la situazione finanziaria delle persone che appunto chiedono un mutuo. Tra le linee guida ci sarebbero quelle di chiedere agli individui o alle famiglie che richiedono un mutuo di rinunciare a determinate spese, come per esempio il mandare i figli nelle scuole private o avere addirittura l'abbonamento a Netflix. Ma per quale motivo si chiede alle banche di fare determinate richieste ai propri potenziali clienti?
Ma perché vogliamo avere, cos'è, la botte piena e la moglie ubriaca, o la moglie non ubriaca e la botte?
Sicuramente non la moglie piena e la botte ubriaca.
Quello lo dice tu, non entriamo in questo. Discussioni. Però ecco, vogliamo avere tutto quanto. E tutto quanto cosa vuol dire? Vogliamo avere delle banche che continuano a imprestare soldi, perché ormai la crescita economica viene in gran parte finanziata da debito, quindi vogliamo vedere le banche che continuano a imprestare soldi. Dall'altra parte però ci rendiamo conto che noi come consumatori siamo terribili a livello di comportamento che abbiamo, per cui se le banche ci danno la possibilità di andare, che ne so, a 100 all'ora con un mutuo, noi andiamo a 100 all'ora, anche magari se il nostro andare a 100 all'ora ci mette a rischio perché non siamo magari veramente capaci di andare a quella velocità. Per cui queste nuove guide ti dicono: allora, banca, tu devi stare attenta come impresti i soldi, però non puoi andare a essere troppo sì, no, nei confronti di una persona che ti chiede un mutuo all'inizio del tuo rapporto con questa persona. Quindi cerca di essere conservatrice, si può dire, all'inizio, però se ti rendi conto che questa persona ha uno stile di vita, un modo di fare che mette a rischio la capacità di ripagare questo mutuo, invece di riprenderti il mutuo, buttare la persona per strada e prenderti la casa di questa persona, cerca di lavorare con questa persona al fine di mantenere il mutuo, ma magari far capire a questa persona che ci possono essere delle zone di risparmio all'interno del modo in cui gestisci i propri soldi. Per cui ecco, se tu sei una persona che in questo momento hai i figli nella scuola privata, hai il Netflix, eccetera, hai il tuo mutuo, per qualche ragione non riesci più a ripagarlo, invece di andare a finire per strada perché la banca ti riprende la casa, la banca dovrebbe lavorare con te per trovare un modo per continuare a ripagare questo mutuo e continuare a permetterti di vivere, anche se questo vuol dire magari fare delle rinunce o addirittura dover pagare un piccolo premio per avere un mutuo che abbia questa flessibilità. Per cui sono delle linee guida che possono essere utili, però hanno un po' un trattamento di bambino da scuola elementare nei confronti di tutti noi che abbiamo determinate necessità di avere una casa, di avere una vita, dobbiamo fare delle scelte e dobbiamo anche avere l'educazione o la capacità di poterle fare. Questo tipo di guidelines secondo me invece ci incentiva a pensare ancora meno a come ci dobbiamo comportare, perché sostanzialmente dice: vabbè, banca, se c'è qualcosa che non funziona mi insegni tu come vivere invece che deciderlo io, che secondo me può entrare in un territorio pericoloso.
Ecco, parlando di pericoli, in questo caso i pericoli che corre il nostro pianeta, è in corso a Madrid la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il cosiddetto COP25, a cui partecipa anche l'Australia. Tra i temi in discussione ci sono le regole per implementare i target sulla riduzione delle emissioni fissate dagli accordi di Parigi, target che l'Australia vuole raggiungere, sì, ma anche grazie ai cosiddetti carry-over credits. Si tratterebbe di togliere dal calcolo totale delle emissioni prodotte dall'Australia determinati crediti accumulati nei decenni passati, quando Canberra aveva raggiunto degli obiettivi nella riduzione delle emissioni che erano migliori rispetto ai target del tempo. Max, ma non sembra un po' un trucco contabile, una specie di gioco delle tre carte?
Sì, è molto un gioco delle tre carte questo, anzi forse anche un gioco delle quattro carte, perché ti dice, guarda, tu Australia non sei in grado di entrare all'interno dei limiti che abbiamo fissato a Parigi, però quello che puoi fare è prenderti un credito di quello che non hai consumato in passato, che è un po' come dire effettivamente, guarda, tu sei sovrappeso, però 10 anni fa eri sottopeso e quindi facciamo la media delle due cose, vuol dire che il tuo peso va bene adesso. Non è il modo in cui possiamo gestire delle emergenze. Io non so insieme a tutti gli ascoltatori in questo momento, però se io guardo il cielo qua a Sydney, io sono con una maschera, con un cielo sostanzialmente bianco, con livelli di inquinamento da veramente città invernale, da Milano a Pechino, e quindi ti rendi conto, diciamo, guarda, il problema di cambiamento ambientale è un problema vero che va affrontato seriamente, non con artifici contabili, per cui una cosa da fare è, se vogliamo fare degli incentivi, gli incentivi seri, e cercare di metterli in pratica, e quindi dire lasciamo perdere quello che è stato il passato, se siamo stati sottopeso, non abbiamo consumato abbastanza, è andata, fa niente, cerchiamo di essere seri a non compromettere ulteriormente l'ambiente. Ecco, non abbiamo bisogno di fare i furbi, perché ci basta guardare fuori in questo momento per capire che non possiamo effettivamente più scherzare.
Dicci la tua, segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.